La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di giovedì 30 ottobre apriamo la nostra newsline. Tutte le informazioni, le interviste e gli approfondimenti che poi ritrovate anche su Controradio.it. Uno sguardo al meteo, anche perché insomma l'instabilità è caratterizzante di questa giornata, in vista poi di cosa rispetto agli ognissanti. Lo chiediamo a Francesco Pasi dall'AMMA quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno, sì. Giornata autunnale oggi, transito di una perturbazione a tratti anche forte, soprattutto sulle province centro-settentrionali, rovesci o al limite anche dei temporali, soprattutto in mattinata. Nel pomeriggio più variabile, diciamo, l'asse delle precipitazioni tenderà a spostarsi invece più su quelle centro-meridionali, mentre sulle province settentrionali avremo le prime timide e schiarito, comunque maggiore variabilità. Temperature molto miti, abbiamo sentito tutti questa mattina superiori ai 15 gradi sulle zone interne. Nel pomeriggio non ci discosteremo molto da questi valori, fino a 17-18 gradi, ma come richiesto domani invece la perturbazione già tenderà ad allontanarsi, quindi avremo una giornata discreta, forse in mattinata della foschia o della nebbia sulle zone interne, ma nel pomeriggio un cielo sereno poco nuvoloso con temperature molto miti che potranno sfiorare i 20 gradi.
Bene, grazie a Francesco Pasi, grazie all'AMMA, poi domani nei particolari per quanto riguarda il weekend. Buona giornata e buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
66esimo Festival dei Popoli, voci e sguardi dal mondo in 90 documentari. Dal 1 al 9 novembre Firenze torna ad essere la capitale del cinema documentario internazionale, con proiezioni, incontri, masterclass e talk. Dalla memoria di Gaza alla guerra in Ucraina, dalla militanza femminile all'arte dissidente di Ai Weiwei, fino alle voci di Piero Pelù, alla Firenze degli anni 80 e Marie Lozier. Info e programma completo su festivaldeipopoli.org. Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbrica Europa per autunno fiorentino, che porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, laboratori. Giovedì e venerdì alle 11 e alle 16 in spazi all'aperto dell'isolotto Sirene, performance itinerante e partecipativa di Sara Vilardo sulla nostalgia e il desiderio di ritorno a casa. Info fabbricaeuropa.net.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Contro Radio.
Control Radio, you are the best. No other radio station can test.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Ha destato scalpore, insomma, quello che è successo all'azienda ospedaliera di Careggi, le liste d'attesa false gonfiate, 10 medici nei guai. Ne abbiamo parlato ieri quando è stata diffusa la notizia dei controlli del NAS. Gli specializzandi avrebbero saturato le agende di oculistica e quindi adesso si entra anche nello specifico del settore di riferimento, con 290 visite limite di controllo fasulle per lavorare meno e dunque non c'era verso sostanzialmente prendere un appuntamento. La procura chiede il rinvio a giudizio, era una fascia estiva tra luglio e agosto del 2023 l'oggetto appunto delle ispezioni. Careggi dice le verifiche hanno funzionato, questo per quanto riguarda la cronaca in ambito sanitario. Dalla Nazione di Firenze, notizia che ritrovate su tutti i quotidiani di oggi e sull'home page di controradio.it, e il Corriere apre invece con lo stop al convitto della calza, cambio d'uso a turistico ricettivo non consentito, Palazzo Vecchio blocca dunque i lavori e le attività, spa, foresteria e ristorante partiti senza l'agibilità devono dunque fermarsi, l'ordinanza del comune dopo la denuncia del Corriere. C'è un richiamo invece a un ennesimo atto di vandalismo e aggressione nei confronti di un autista e di un bus di Autolinee, bus ancora nel mirino, finestrino sfasciato e minacce all'autista. La denuncia è arrivata ieri nelle scorse ore dalla Filt CGL, un caso che ha riguardato la zona di Sorgane alla capolinea. Siamo in collegamento con Riccardo Tozzi di Filt CGL, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Tozzi, purtroppo stiamo parlando di una sorta di elenco che abbastanza frequentemente viene aggiornato e che vede naturalmente i lavoratori e le lavoratrici maggiormente esposti a questa situazione. A questo punto i sindacati cosa chiedono?
Ma guardi, allora le do un ultimo aggiornamento, perché anche ieri sera sempre il solito soggetto ha spaccato un altro vetro nei pressi di Bagna Ripoli. Ancora dobbiamo avere un attimino chiara la situazione. Ecco, l'aggiornamento dell'ultima ora. Questo.
Ecco, al di là del caso specifico, no, del soggetto diciamo specifico, della reiterazione, e poi qui c'è tutto da fare un'analisi del disagio e della rabbia che si scatena e si scaglia nei confronti appunto di voi che in qualche modo siete sul territorio e i principali esposti in un contesto pubblico in cui siete sul servizio, no? Quindi siete alla guida e la difficoltà, e tra l'altro gestendo una comunità di riferimento all'interno del mezzo. Quindi è una situazione doppiamente sensibile, diciamo.
Sì, perché appunto noi, come ha detto lei, è un problema anche, diciamo, anche sociale, perché, come ha detto lei, ci si può trovare all'improvviso questi soggetti che magari in preda ad atti di, che ne so, di isterismo, non si sa dovuti da cosa, ecco, possono prendere il sopravvento sull'autobus rendendosi pericolosi non solo per l'autista ma anche per i passeggeri stessi, perché comunque sia sopra l'autobus non ci siamo solo noi ma ci sono anche passeggeri, possono venire in mente donne, bambini, persone anziane che magari sono diciamo più vulnerabili rispetto a persone magari più giovani, per cui la capisce bene, il contesto diventa molto 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 pericoloso, come in questo caso in 4-5 giorni questo soggetto ha agito diciamo indisturbatamente per 3 volte, insomma non è una situazione molto molto bella da vivere.
Voi più volte avete ribadito la necessità di sottoscrivere un protocollo che sembrerebbe, no, al via, ma ancora c'è l'impegno da parte dell'assessore Giorgio, un appello appunto a Comune e Prefettura perché sottoscrivano questo protocollo per la sicurezza proposto dai confederali, che prevederebbe che cosa nello specifico?
Ma allora guardi, noi le dico, questo protocollo diciamo è pronto bene o male da aprile maggio di quest'anno, abbiamo fatto già due o tre incontri in prefettura, anzi ringraziamo anche la prefettura della possibilità, però ecco, diciamo per ora non siamo mai arrivati al dunque. La chiedeva cosa prevede questo protocollo, diciamo, ecco, noi si è messo dei punti dove si richiede le cabine chiuse, che sicuramente sarebbe, diciamo, la soluzione più congeniale a tutti, perché isolerebbe l'autista da eventuali ripercussioni o aggressioni da parte di questi soggetti, va bene? Un altro magari potrebbe avere la funzione deterrente, però è in vaglio che che non si sa se configurare la privacy, sarebbe di fare i controllori dei titoli di viaggio di body cam, in modo che appunto funzioni quel deterrente, una sorta di panic button che sia collegato direttamente con la questura e con le forze dell'ordine di Firenze, in modo da agire più tempestivamente possibile, dei corsi di formazione per gli autisti per gestire appunto questi eventi di conflittualità, uno sportello d'accompagnamento nell'iter della cosa, della denuncia, perché comunque sia ci vorrebbe un recupero psicofisico per l'autista, che comunque sia dopo un'aggressione comunque si può andare incontro a depressione,
certo.
E rimontare su un autobus spesso e volentieri non è così semplice dopo una cosa del genere. E inoltre si era provato a richiedere anche una sorta di tavolo tecnico periodico, appunto per andare a individuare le linee e le zone più bersagliate. E non ultimo anche, questo è stato trovato un accordo con l'azienda, mi preme ricordarlo che comunque c'è su questo protocollo organizzazioni sindacali, le aziende chiamate in causa, GEST e Autonomia Toscana hanno già dato il loro assenso.
Quindi cosa manca per arrivare appunto alla sottoscrizione?
Cosa manca alla sottoscrizione? Mancherebbe diciamo la parte in consenso da parte dell'istituzione, perché noi siamo pronti, l'organizzazione come aziende, e ci manca la parte diciamo dell'istituzione comune e eventualmente la prefettura di Firenze.
Allora, quanto mai importante, perché non ci vorremmo ritrovare, no, la prossima settimana a allungare questo elenco di cronaca. Stiamo parlando di 6 mesi a fronte di un protocollo che nei contenuti che ci illustrava è sostanzialmente pronto, poi insomma ne dobbiamo declinare la fattibilità, però le proposte sono messe in campo. Grazie nel frattempo a Riccardo Tozzi, Filt e CGL, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
I feel it in my blood, and I know what it means. A tempest with your eyes and occupies your dreams.
Alle 8 e 18 minuti torniamo a parlare di un tema che stiamo sviscerando nel corso di queste giornate, a partire dalla dichiarazione che nel fine settimana ha fatto la sindaca Funaro di intenzione, no, di proseguire in un percorso di ripubblicizzazione del sistema idrico. Sul tema ci stiamo confrontando per individuare una data in cui ci sia la disponibilità di tutti e a brevissimo convocheremo l'assemblea dell'autorità idrica toscana, l'acronimo appunto AIT. Questo quanto ha dichiarato Funaro a margine ieri di un appuntamento stampa, comunicata la necessità rispetto all'udienza che si terrà a gennaio di avere una breve proroga della concessione. È scattata nello stesso momento l'urgenza di convocare appunto l'assemblea dove confrontarci e definire il percorso, e in questo percorso interviene in queste ore la Rete Toscana per la tutela dei beni comuni. Salutiamo Marco Cardone, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Cardone, la rete sottolinea un aspetto nella modalità di ripubblicizzazione che, rispetto a quanto dichiarato da Funaro, ci sarebbe però un impedimento nella effettiva ripubblicizzazione del servizio idrico. Perché? Perché? Qual è la modalità che è stata annunciata e poi dovrebbe essere declinata e dettagliata e che invece voi criticate rispetto a uno scenario appunto di ripubblicizzazione?
Ah sì, certo, perché quello che va precisato innanzitutto è che la sindaca Funaro continua a utilizzare nella sua proposta di progetto la parola appunto ripubblicizzazione. Allora qui bisogna una volta per tutte chiarire qual è l'unico modello di affidamento del servizio che la legge riconosce come pubblico, che è il modello in house, è quello che propongono i 13 sindaci, cioè attraverso un affidamento a una società che abbia un controllo reale, analogo a quello che i sindaci hanno sulle proprie amministrazioni, e tanti altri meccanismi che permettono poi alla società anche di essere tolta da quel meccanismo appunto dell'affidamento tramite bando di gara, nel quale c'è un rischio di perdere anche l'affidamento. Invece quello che propone la sindaca Funaro è semplicemente una società come è Alia Multiutility adesso, cioè una società che è formata solo e esclusivamente per il momento da soci pubblici, però è una società di diritto privato sotto tutti gli effetti e quindi agisce come qualsiasi società privata.
Cioè voi dite la società risulterebbe sì interamente pubblica per quanto riguarda la composizione azionaria, ma non nella natura.
E questo lo dice la legge. La legge prevede tre termini e tre modalità di affidamento di servizio. La prima è affidare servizio totalmente a una società totalmente privata. La seconda è affidare servizio a una società che è composta sia da soci pubblici che privati, come è ora Publiacqua per intendersi. E la terza invece affidare il servizio direttamente senza bisogno di un bando di gara ai comuni tramite una società logicamente che gestisca il servizio idrico integrato, cioè di più territori, come sono gli ambiti attualmente per intendersi. E questa è l'unica che è riconosciuta, però deve avere delle caratteristiche ben precise, cioè deve permettere un controllo analogo da parte delle amministrazioni su quella che è la società, analogo a quello che hanno sui propri uffici comunali per intendersi, deve servire i comuni che fanno parte della società stessa, quindi devono essere loro i soci e non altri, e l'80% almeno di quello che è il fatturato, diciamo i ricavi dell'azienda, deve provenire dal servizio stesso e non da altri servizi. Quindi va da sé che questa soluzione qui, per come la legge la declina, è totalmente incompatibile, inapplicabile dentro Alia Multiutility. Quindi è quello che propongono invece i 13 sindaci, sarebbe fattibile tramite appunto una nuova società con dei conferimenti specifici, però devono essere cambiati totalmente tutti gli statuti. Quindi quella potrebbe essere valutabile come proposta. Quella della sindaca Funaro è semplicemente uno dei tanti punti che sono previsti nel percorso verso la preparazione alla quotazione in borsa dell'azienda, che erano già in campo da anni. Semplicemente quello, ma non è ripubblicizzazione quella.
Quindi in questo percorso diciamo appunto siamo in attesa dei risultati dell'udienza, questo percorso verso l'acqua pubblica che tanto plauso, no, ha ricevuto in queste ore, perché insomma era una questione che aveva portato già in campagna elettorale a uno stop rispetto alla segreteria regionale del partito per quanto riguardava la quotazione in borsa. Adesso c'è l'annuncio dell'inizio ad analizzare tutte le varie questioni insieme ai sindaci, ma in questo frangente particolare voi ribadite c'è un'unica modalità, c'è un'unica forma che la legge riconosce come realmente pubblica e controllata dai comuni, che è quella che devono essere i comuni stessi a procedere alla liquidazione del socio privato.
Allora, che debbano essere i comuni stessi o tramite la società, va bene, quello si può fare. L'importante è che la finalità sia la gestione in house, perché è l'unica, come si è detto. Poi la società comunque ha una solidità, se si vanno a vedere i bilanci, perché di questo poi bisogna parlare, no? Di soldi effettivamente, di sostenibilità, oltre che a quello che è un po' l'indirizzo che si vorrebbe, a cui si vorrebbe arrivare. Si parla di 100-150 milioni di euro, no? Da liquidare il socio privato. Ora, anche qui ci sarebbe da capire una cosa. Quando si fa un'operazione del genere, di solito la si fa con delle stime precise. Quindi già la cifra che ci viene detta, che oscilla un 50% più o meno da 100 a 150 milioni, farebbe anche pensare che una stima reale ancora non è stata fatta, e quindi non si sa come si arrivi a dire questa è l'unica strada, quando effettivamente non ci sa una stima precisa.
Sì.
Però al di là di quello, la società Publiacqua in 20 anni ha fatto circa un po' più di 1,2 miliardi di investimenti, che per cronaca va ribadito e ricordato a tutti, che sono stati pagati interamente dagli utenti in bolletta, perché il socio privato Acea ha messo 40 milioni quando è entrato a inizio concessione per il 40% delle quote, che equivalgono a circa il 3% degli investimenti. Quindi che ci fosse stato o non ci fosse stato, la società sarebbe andata avanti lo stesso, perché siamo noi cittadini che garantiamo tutta la solvibilità, e questo è perché è così per legge, per il metodo tariffario ARERA. In questi anni la società ha accantonato e distribuito un totale di circa 400 milioni di euro di utili, che si sono pagati sempre noi cittadini in bolletta, che noi si garantisce tutto in bolletta, la solvibilità,
insomma, di dividendi, no? E questo voi dite dimostra la solidità economica necessaria che c'è.
Ecco, una qualsiasi operazione che andrebbe anche per, mettiamo al massimo, dei 150 milioni, ma secondo noi saranno molti meno quando si arriverà a fare conti reali. Questi 150 milioni, la società, ci sono stati anni che ha distribuito anche 30 milioni di euro di utili lordi, insomma, mettiamo una ventina di milioni di euro. Ecco, con una capacità del genere, semplicemente i comuni dovrebbero lasciare questi utili destinati a ripagare il socio privato, e quindi un prestito, un'obbligazione di qualsiasi tipo, per ripagare il socio privato per 5-10 anni. Dopo di questo il socio è stato liquidato, in tariffa nostra non cambierebbe niente, perché le tariffe e le bollette rimarrebbero le stesse senza nessun aggravio, perché appunto si spostano delle risorse che da utili verso tutti i soci diventano utili che servono per liquidare il socio, quindi non cambia niente. E alla fine di questo periodo in cui si è rimborsato, diciamo, questo prestito, semplicemente i comuni potrebbero effettivamente decidere a quel punto, nella società in house, perché lo scopo dell'in house è anche questo, di lasciare gli utili nella società per migliorare il servizio o comunque calmierare le bollette. Questo è l'unico modo.
Questo è lo scenario che voi auspichereste. Ci dice Cardone, in conclusione, davvero in 20 secondi, quale dovrebbe essere dunque un passaggio nell'immediatezza, no, di questo scenario che si è aperto sotto il nome di ripubblicizzazione, con tutte le riserve che voi ponete, che vi possa trovare favorevoli nell'appoggiare un percorso che in questo momento invece per la rete del Toscana per la tutela dei beni comuni mostra molte riserve. Cosa dovrebbe fare Funaro, cosa dovrebbero fare i comuni in questa fase?
Allora, in questa fase sicuramente c'è da riconvocare un'assemblea dell'IT, perché i sindaci devono decidere effettivamente cosa voler fare. La posizione che teniamo noi è che è quella che si sta...
Questo però Funaro l'ha annunciato, quindi l'assemblea si farà. Ecco, in questa assemblea cosa dovrebbe essere all'ordine del giorno come primo punto?
Allora, una deroga a questo punto è imprescindibile, perché la società è già su una deroga, quindi ne dovrebbe ridare un'altra. Però nel ridare la deroga si deve anche decidere adesso verso quale modello di gestione si andrà, e che deve essere quello in house.
È questo il punto su cui voi non arretrate e di cui abbiamo dato conto anche delle motivazioni.
E certo, deve essere fatto velocemente, perché non si può a questo punto dare un'altra deroga generica senza dare un indirizzo preciso alla società, nella speranza di riarrivare alla scadenza della deroga, che si darà di 1 o 2 anni, a ridiscutere ancora la cosa. Non c'è più tempo per discutere, i numeri parlano già chiaro.
Abbiamo cercato anche con questo approfondimento di capirne ancora di più, grazie a Marco Cardone, Rete Toscana per la tutela dei beni comuni e Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua. Grazie, ci riaggiorneremo, buona giornata.
Io vi ringrazio e vi ricordo che il 9 novembre è in polisi vuota per il referendum.
Eh sì, ne abbiamo parlato e torneremo anche su questo. Grazie Cardone.
Grazie.
If I'm late here.
8:29, andiamo verso la linea Milano per il GR di Popolare Network. Due informazioni da darvi. Prima vi ricordiamo la scomparsa di una giovane nel senese, una bibliotecaria di 24 anni, scomparsa nella zona di Siena, proviene da Monteroni d'Arve, ormai sono passate oltre 24 ore. Si tratta di Miriam Oliviero, foto che trovate anche sul nostro sito e sui nostri social Contro Radio Firenze. Poi dopo il GR di Popolare Network, in diretta dalla Piana con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti per affrontare questi 15 incendi che hanno colpito quest'area fragilissima e che ha portato anche a un esposto di Legambiente e a scenari che preoccupano non poco, non solo per il futuro di quest'area, ma anche per le motivazioni che potrebbero esserci dietro. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network. Rimanete in Newsline, rimanete su Controradio.
Sister, getting all I had and blister me.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Droni e missili russi nella notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l'Ucraina. In diverse regioni del paese sono in corso blackout. Il bombardamento ha causato anche diversi feriti, in particolare a Zaporizhzhia, dove sono stati colpiti alcuni edifici residenziali. 11 feriti, tra cui 6 bambini.
Un grande successo su una scala da 1 a 10, l'incontro con Xi è stato 12. Così Donald Trump dopo il vertice con il presidente cinese in Corea del Sud. L'incontro è durato meno di 2 ore. I due leader sono usciti insieme dal faccia a faccia sorridenti e stringendosi le mani. Non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma dall'Air Force One, già in viaggio di ritorno verso Washington, Trump ha dichiarato che è stata raggiunta un'intesa su fentanyl, le terre rare, e decisa una riduzione dei dazi sui beni cinesi. Ha aggiunto che Cina e Stati Uniti collaboreranno per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina. Per ora da Pechino sono arrivate dichiarazioni generiche sulla buona riuscita del vertice, ma nessuna conferma formale delle parole di Trump.
La Corte dei Conti ha bocciato il ponte sullo stretto, la magistratura contabile ha negato il visto di legittimità all'opera da 13,5 miliardi, provocando l'ira del governo. È un ennesimo atto di invasione dei giudici, ha tuonato Giorgia Meloni, parole gravissime, hanno replicato le opposizioni. Il governo vuole avere le mani libere e mettersi al di sopra delle leggi, ha detto Elie Schlein. Oggi al Senato ci sarà il via definitivo alla riforma della giustizia, essendo una riforma costituzionale. La separazione delle carriere con doppio CSM e alta corte disciplinare per i magistrati sarà poi sottoposta a referendum.
A Gaza la tregua resta solo sulla carta. Dall'alba almeno 10 raid aerei hanno colpito Khan Yunis, non è chiaro se ci sono vittime. Esplosioni anche a Gaza City, dove proseguono le demolizioni di edifici. Le violazioni del cessate il fuoco dunque continuano, nonostante Israele abbia annunciato ieri la ripresa della tregua. Martedì i bombardamenti sulla striscia hanno causato oltre 100 vittime.
Le operazioni militari israeliane continuano anche in Cisgiordania. Nella notte effettuati diversi raid di terra e decine di arresti. A Nablus un giovane è rimasto ferito. A sud di Gerusalemme, Tel Aviv ha approvato intanto la costruzione di altre 1300 unità abitative nei territori occupati.
In Francia nuovi arresti nell'ambito delle indagini per il furto al Louvre del 19 ottobre, lo riportano fonti di stampa. Alcune testate parlano di una terza persona fermata ieri sera nella regione di Parigi, altre come il quotidiano Le Figaro parlano addirittura di 4 o 5 persone fermate. Riguardo ai 2 sospettati sotto custodia da sabato scorso, ieri la procura di Parigi ha dichiarato che si tratta di 2 uomini di 34 e 39 anni che hanno parzialmente ammesso la loro partecipazione al furto. Sono stati incriminati per furto aggravato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reato.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma 5 km di coda tra il bivio con la variante di Valico Bacchiraia e Firenze Scandicci per un veicolo in fiamme adesso estinte al chilometro 286 e 400, e ci sono rallentamenti per curiosi tra Firenze e Bruneta all'allacciamento con la 11 in direzione opposta. Verso Bologna 4 km di coda per incidente al chilometro 309 tra Incisa Reggello e Firenze Sud, e rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Bacchiraia. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Incidente al chilometro 77 tra l'allacciamento con raccordo Lucca Viareggio e l'allacciamento con la 12 verso Pisa. In Sipili verso Firenze, 4 km di coda per un veicolo fermo tra Montelupo Fiorentino e Lastrassigna, e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, code per incidente al chilometro 67-900 tra Cascina e Navacchio e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Ed è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Machiavellerie, il primo festival italiano dedicato al padre fondatore della scienza politica moderna. Dal 6 al 9 novembre al Teatro Nicolini di San Casciano Val di Pesa. Tema della quarta edizione, l'arte della dissimulazione. Argomento del 18° capitolo del Principe e spunto di riflessione attuale per gli ospiti Roberto Saviano, Paolo Nori, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelski, Antonio Scurati, Adriano Sofri e tanti altri. Info e programma completo su teatronicolini.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 31 ottobre alle 17:30 Alexander Etkind presenta La Russia contro la modernità. Bollati Boringhieri Editore. Introduce Luigi Zoia.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, La democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 1 novembre alle 19 Alessandro Certini di Company Blue in Teatro. Uno spettacolo che riflette, con ironia, sul vuoto del teatro, in un tentativo di fermare il tempo almeno sulla scena, accompagnato dalla musica dal vivo di Piero Corso.
Contro Radio.
Alle 8.40 la linea torna negli studi di Controradio nell'ambito della nostra newsline, ma andiamo subito nel Parco della Piana perché vogliamo occuparci dei 15 incendi che hanno colpito questa fragilissima area degli stagni della Piana Fiorentina e Pratese da giugno ad oggi, un'escalation di episodi che insomma ci preoccupa non solo per serialità anche ma per possibili motivazioni. Allora diamo subito la linea dalla Piana al nostro Raffaele Palumbo e suoi ospiti. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno Chiara, un cielo plumbeo, ha smesso di piovere, 17 gradi, noi siamo nell'area naturale protetta Podere la Querciola che fa parte del sito di interesse comunitario Stagni della Piana Fiorentina e Pratese, un parco che è stato, come dire, messo in piedi dagli anni 90, noto come il Parco della Piana di Sesto Fiorentino. Questa è stata presentata anche una denuncia formale perché, come dicevi, c'è stato da giugno ad oggi un numero veramente spropositato di incendi dolosi, di incendi che hanno fatto dei danni in un posto amato, seguito, frequentato letteralmente da tutta Italia, in un posto che a vederlo dall'alto fa veramente impressione perché è letteralmente un'oasi, cioè un quadrato di verde circondato dalla cementificazione, dai capannoni, dalle industrie della Piana Fiorentina. Qui siamo a Sesto, siamo con Stefano Mattì, che saluto e ringrazio. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti.
Stefano Mattì è il presidente del circolo di Lega Ambiente di Sesto Fiorentino, è venuta a trovarci anche Beatrice Corsi, che è l'assessore all'ambiente del comune di Sesto Fiorentino. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno, grazie a voi insomma di interessarvi del nostro territorio assolutamente prezioso per noi.
Infatti questo è un posto veramente prezioso perché anche arrivando qui si notano subito la presenza di uccelli, di varie specie, sembra di essere veramente in un altro posto del mondo, verrebbe quasi da dire, data questa presenza anche di migrazioni, le racconteremo tra poco, però Stefano partiamo dai fatti e dai fatti di cronaca. Che sta succedendo qui? Che cosa è successo negli ultimi mesi, da giugno in poi, 15 incendi, capanni distrutti, insomma una situazione molto pesante.
È successo che da giugno sono stati fatti 15 incendi che all'inizio hanno interessato i campi attigui e poi dopo hanno preso di mira il Parco della Piana Osi la Querciola, dove è stato distrutto con l'incendio del 10 di agosto metà parco e un capanno, mentre attualmente l'11 di ottobre e il 21 ottobre sono entrati nel parco e hanno distrutto altri due capanni. E questo ci fa molto arrabbiare e speriamo che questi incendi non ci siano più e noi comunque non ci faremo intimorire e porteremo avanti la ricostruzione dei capanni per far arrivare ancora più gente a vedere l'Oasi, il Podere della Querciola, Oasi e Parco della Piana.
Sulle motivazioni non sappiamo niente, gli inquirenti stanno indagando, come si suol dire, in questi casi a 360 gradi.
Sì, non è escluso nessuna pista, stanno indagando a 360 gradi cercando informazioni e speriamo che portino a qualche risultato.
Ora raccontiamo per bene dove siamo, però assessore raccontiamo una cosa importante, cioè noi qui siamo in un posto che è gestito da Lega Ambiente, ma qui siamo sul territorio comunale, sul territorio pubblico.
Esatto, questo è tutto un parco pubblico che viene gestito da Lega Ambiente ormai da decenni con una convenzione cui noi teniamo molto e ringrazio in questa occasione le volontarie e i volontari di Lega Ambiente che quotidianamente si prendono cura di questo scrigno di biodiversità in mezzo, come dicevi poc'anzi, a un'area fortemente urbanizzata, un vuoto che vuoto non è perché è pieno di animali piante rare anche, luogo appunto di migrazione di uccelli. Quindi per noi è assolutamente un'area preziosa da preservare, e ringrazio anche Stefano Mattii che con passione sta seguendo purtroppo anche insomma queste ultime vicende, organizzando la ricostruzione dei capanni. Alcuni erano tra l'altro quasi nuovi, inaugurati da poco, quindi assolutamente ci tocca tutti e tutte, prima di tutto come cittadini e cittadine di Sesto, oltre che ovviamente come amministratori.
Noi abbiamo detto il Parco della Piana, ma rischiamo di essere fraintesi, diciamo così, di esprimerci male, diciamo meglio, perché il Parco della Piana propriamente detto è quello qualche modo di là da venire, quello di cui si discute da più di 10 anni, è quello che trova tante avversità, è un parco che dovrebbe coinvolgere la bellezza di 8 comuni, cioè una cosa enorme che è in bilico.
No, noi assolutamente crediamo che non sia in bilico, sono stati fatti degli studi importanti anche da parte dell'università, sono state raccolte le adesioni di tante associazioni, oltre 40 associazioni che hanno firmato un patto proprio qualche mese fa, a settembre, e quindi tante persone che credono in uno sviluppo naturale di quest'area.
Questo è un passaggio importante. Qui è mai successo quello che sta accadendo in questi ultimi mesi? Cioè ci sono dei precedenti oppure una cosa inedita?
Allora, qualche incendio ogni tanto negli anni precedenti c'è stato, ma non così frequente. Magari era un episodio o due all'anno. Questo è un gabbiano.
È un gabbiano, questo è il sottofondo.
E, come dicevo, un paio di episodi all'anno. Qui invece si parla proprio sistematicamente di incendi che abbracciano un'area di un raggio di circa 500 metri, un chilometro al massimo, tutti concentrati in questo pezzettino di terra.
Naturalmente la domanda che ci facciamo è: chi sono i nemici di un progetto che non è un progetto sviluppista, un progetto di cementificazione, farci qui un grande complesso alberghiero di super lusso, eccetera? L'elenco dei nemici è lungo, secondo me, partiamo la mattina, assessore.
Sì, su questo però io non posso assolutamente esprimermi, ci sono delle indagini in corso. Noi come amministrazione abbiamo chiesto circa una settimana fa l'apertura di un COSCA alla prefettura, stiamo in attesa appunto della convocazione, però ecco, chiediamo serratamente di intensificare i controlli su quest'area, però ecco, più di questo io non mi sento.
No, è chiaro, però è interessante il fatto che voi abbiate come Comune di Sesto Fiorentino chiesto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblici, anche per interventi, telecamere, maggiori controlli, insomma, per fare qualcosa di concreto.
Certo, assolutamente, come dicevo insomma all'inizio dell'intervento, per noi questa è un'area strategica, è un luogo che può essere fruito da tutti e da tutte a un passo davvero dalla città. Ci sono coltivazioni importanti oltre alla zona della Querciola, che è un patrimonio inestimabile per tutta l'area della Piana Fiorentina, non solo per il comune di Sesto Fiorentino, ma ci sono anche coltivazioni importanti biologiche. Sembra impossibile, abbiamo l'autostrada da una parte, l'aeroporto dall'altra, però davvero qui troviamo coltivazioni di grani antichi, troviamo davvero agricoltori che provano, nonostante il mondo gli sia totalmente avverso, contribuire al benessere di tutta un'area.
Area che ha una vocazione agricola fortissima, questo ce lo dimentichiamo, ma è importante.
Esatto, dovrebbe essere un parco agricolo, quindi sì, ci sono ancora aziende agricole che cercano di lavorare in un certo modo e sono un forte presidio sul territorio, quindi assolutamente sono esperienze da tutelare e anzi da valorizzare.
Stefano Mattini, ce lo fai fare un giro di questo posto? Lo raccontiamo a chi ci sta ascoltando, è un posto veramente molto molto bello.
Allora, intanto iniziamo a dire che Questo posto è nato nel 1998 e era uno dei campi, dei campi, quindi immaginiamoci un campo arato. Ora invece c'è un boschetto, ci sono due laghetti, e dove ci sono questi boschetti sono i boschetti planiziali, cosiddetti planiziali, in 30 anni si sono sviluppati, e quello era la piana tantissimi anni fa, in antichità, in ere geologiche antiche, c'era questo tipo di boschetto in mezzo a una zona palustre. E lo stesso anche i laghi, non è, questi sono laghi artificiali perché sono nati ora, ma la piana è già una piana alluvionale. Anche nel 1200 c'era l'allagamenti. Infatti, per esempio, il Boccaccio, con chi ha organizzato chi vi ho e la gru, la novella proprio in questo posto perché c'era la gru. Quindi
qui ci sono dei capanni per bird watching, per studiare, per osservare, per fotografare. Ci sono visite di scolaresche, di appassionati da mezza Italia.
Sì, infatti ci sono dei capanni che sono nella zona umida, che serve per un certo tipo di osservazione, gli uccelli che stanno negli uccelli paduli. E poi invece ci sono degli altri capanni che sono nel boschetto e si possono osservare per esempio le cince, i fringuelli, i picchi, perché ci sono tutti gli uccelli del bosco. E qui arrivano le scolaresche, circa un mesetto fa sono venute 200 alunni delle scuole medie qui di Sesto, e nel corso di tutto l'anno vengono frequentemente a vedere l'oasi La Ferciola da tutta la provincia.
Noi prima, entrando in un capanno, abbiamo osservato delle specie che prima, qualche giorno fa, non si vedevano, che sono in transito verso l'Africa, Stefano. Qui ci sono una quantità di specie osservate da voi che è veramente altissima dal punto di vista della biodiversità. Questo è un dato, secondo me, da sottolineare.
Abbiamo fatto un elenco e da questo elenco viene fuori che ci sono state le osservazioni di circa 240 specie qui sul posto, su un totale di circa 500 in tutta Italia. Quindi la metà delle specie osservabili si possono vedere in questo pezzettino di terra, a 5 minuti da Firenze e a 10 minuti da altri luoghi.
Attrezzate anche per disabili, con la possibilità di entrare anche con carrozzine, questa è una bella cosa, anche anfibi.
Sì, a volte diciamo ci scordiamo anche di questi animali perché magari sono anche più difficili da osservare, ma qui abbiamo anche dei siti riproduttivi proprio di trisoni, raganelle, rosso smeraldino, che è una specie assolutamente protetta in via di estinzione, e gli anfibi sono fondamentali proprio per il mantenimento della biodiversità. E tra l'altro qui ci sono pochissime zanzare. Quando si viene a camminare nella piana, stranamente ci sono poche zanzare, grazie ai nostri amici anfibi.
C'è chi dice che questo è un momento difficile, l'economia, bisogna produrre, bisogna fatturare. Poi arriva l'uragano Melissa e ci si pone un dubbio.
Esatto, diciamo, dopo il Covid sembrava che ci si fosse un po' svegliati, no? Da questa frenesia capitalistica. Abbiamo tutti sentito il bisogno di tornare nelle aree naturali, nei boschi. Qui a Sesto ci si dice sempre che a Morello, nel periodo post-Covid, sembrava di essere quasi in via Calzaioli, no? Cioè, erano tutti lì. Ora purtroppo sembra quasi che insomma un periodo lontano, quello del Covid, del post-Covid. Credo invece che assolutamente anche per, come diceva prima Stefano, i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine che sempre meno hanno possibilità di sperimentare luoghi come questo, siano occasioni speciali quelle appunto di poter visitare posti così belli che racchiudono così tanta vita.
Stefano Mattì, raccontiamo a chi ci sta ascoltando come frequentare questo posto, perché venirci quando venirci, insomma, cosa venirci a fare, perché ci sono tante persone che sono anche alla scoperta, alla ricerca di posti del genere.
Qui intanto il parco è aperto il sabato e la domenica dalle 8 fino al tramonto, e c'è un parcheggio, quindi si può parcheggiare internamente, e poi abbiamo questi capanni servono per l'osservazione degli uccelli, ma non solo, ci sono anche tanti insetti, ci sono delle piante, ci sono delle farfalle. Per esempio c'è una farfalla particolare che si chiama Zerinzia polissena, che è una farfalla il cui bruco nasce su una piccola piantina che sta in una zona palustre, e quindi questa è proprio la zona tipica di questa farfalla, e la farfalla è super protetta a livello europeo.
Apertura nel fine settimana?
Apertura nel fine settimana, il sabato e la domenica dalle 8 fino al tramonto.
Ma come funziona? Ci si prenota? Come funziona?
No, qui l'accesso è libero a tutti, basta venire qui con voglia di osservare, magari con un bel binocolo. E
tra l'altro Stefano Mattici l'ha al collo il binocolo, sì. Non so dove l'ha messo.
È un luogo anche molto frequentato da fotografi che vengono anche da fuori provincia, da fuori regione, da tutta l'Italia, perché appunto solo qui si riescono a vedere delle specie davvero rare, come appunto diceva Stefano, che lui stesso è un fotografo, tra l'altro fa delle foto bellissime che veicolano quello che è appunto questo posto, che insomma mi viene da dire davvero come in apertura prezioso,
con un bel rapporto con la città, perché di solito le nostre città non sanno sempre avere dei rapporti fecondi con i propri parchi. Non voglio fare riferimenti a qualcosa che sta dall'altra parte, diciamo così, dell'area metropolitana, però non è così scontato. Il riferimento faceva prima Stefano alle scolaresche che vengono qui, cioè è importante.
Sì, no, ma possiamo anche farlo, insomma, il riferimento al fatto che sicuramente tante persone si sono mobilitate anche contro il progetto dello sviluppo aeroportuale, proprio perché frequentano, conoscono bene questo luogo e conoscono le potenzialità di un posto così bello, così importante, appunto in mezzo a un'area fortemente urbanizzata, e quindi è anche l'attaccamento, soprattutto l'attaccamento a questi luoghi che diciamo ha portato le persone nelle piazze negli anni passati, ma insomma che tuttora si schierano apertamente contro un certo tipo di sviluppo, appunto come dicevi prima, che sviluppo forse non è.
Nel frattempo tutto questo attaccamento di cui parlava Beatrice Rossi sa anche dire che voi non siete soli, e che questa attenzione nei vostri confronti è anche un messaggio a chi cerca di danneggiarvi, però tu hai detto non ci intimorisco.
Certo, non ci intimoriscono, perché sappiamo che questo è un posto bellissimo da preservare, abbiamo la solidarietà della LIFU, abbiamo la solidarietà della Racchetta, del CAI e di tante altre realtà, e quindi questo ci fa portare avanti questo nostro progetto senza intimorirci.
Stefano Matti, grazie, Legambiente Sesto Fiorentino, grazie davvero per essere venuto qui a farci visitare questo posto magnifico.
Grazie a voi e saluto a tutti, e vi aspettiamo qui al Parco della Piana.
Grazie all'assessore Beatrice Corsi, assessore all'ambiente del Comune di Sesto Fiorentino, anche lei è venuta qui, però una bella boccata d'aria. Ma noi vediamo delle specie degli uccelli che non si vedono normalmente, una cosa stupefacente.
Quella è una gallinella d'acqua.
Quella
è una gallinella d'acqua che va nel parco.
Ho capito, quello bianco abbiamo visto prima.
Quello lì invece è un airone guardaboi.
Come si vede, la mia dimestichezza con queste cose è di livello molto, molto infimo.
Bene, quindi verrai il prossimo sabato a visitare il parco, e così almeno potrai vedere tu stesso, insomma, la varietà di animali che ci sono.
Imparare qualcosa di più, assessore, grazie davvero.
grazie a te per l'attenzione che sempre hai, insomma, nei confronti di certi temi così importanti. Grazie.
Manca poco più di un minuto alle 9, la linea torna allo studio.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto. Heartbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra.
Giovedì 30 al Teatro Florida, Un Urtu in concerto. Dalle steppe di Tuva i misteriosi canti comei, gli strumenti ed i costumi tradizionali mongoli e gli echi dei rituali sciamanici. Sabato 1 novembre al Sikur Kaiv di Grassina, dalla Grande Madre Africa, i quattro Graiot di Mandé Sila in concerto. La voce e la chitarra di Habib Koité con il balafon di Ali Keita, la cora di Lamine Sissoko e i tamburi di Mama Koné. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilé, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilé, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilé, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it. Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Vieni a scoprire i protagonisti di questa edizione.
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre, 6 le band che da tutta Italia si esibiranno sul palco del Combo Social Club di Firenze per la prima e seconda selezione del Rock Contest. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers. Controradio.
Mangiano molto male, sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave. E fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, lungo le spiagge c'è un sogno che muore, come una notte golosa di sole, che ruba alla terra profumo e calore, il soffio del vento. Un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male, tra il bene ed il male. Ma questi vogliono solo urlare, alzare le casse e fare rumore, fuori dal torto e dalla ragione, branco di cani senza padrone, che fanno finta di non vedere, che fanno finta di non sapere che si parla di uomini qui, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, all'orizzonte c'è un sole che muore, stretto fra il cielo e la linea del mare, rosso di rabbia non vuole annegare, al soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. E vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo smetterlo di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male. Se c'è ancora davvero un confine tra il bene ed il male.
9 passate da 4 minuti dalla Piana, ci spostiamo verso Prato, ma prima di farlo, con l'argomento che andremo a affrontare, le crisi aziendali ma anche gli approcci culturali, vi leggiamo un messaggio che ci è arrivato durante la diretta di Raffaele Palumbo dalla Piana Fiorentina. Sto seguendo la diretta, ancora un grande abbraccio, tanta solidarietà agli amici di Legambiente e del comune di Sesto per gli atti infami che stanno colpendo un'area così importante. Da parte mia tutto il consorzio di bonifica Medio Valdarno. A scriverci Paolo Masetti, presidente del consorzio. Invece un'altra ascoltatrice ci scriveva: il parco della Piana è un paradiso in una zona altamente antropizzata, non deve essere dimenticato. E a fortissima antropizzazione è il territorio pratese, come dimostrato anche dagli ultimi dati ISPRA sul consumo di suolo. Ma andiamo a Prato oggi per riflettere sul territorio da un punto di vista dell'impatto delle crisi aziendali, partendo da Prato, da dove appunto il tour nazionale dell'Osservatorio Distretto Vedute ha visto ieri il suo via, diciamo, dal centro Pecci di Prato, questa partenza in anteprima nazionale promossa dalla rivista Senza Filtro in collaborazione appunto con il Pecci, un'indagine di cui ci facciamo raccontare le finalità da Giorgio Bernardini, che ha seguito questo evento che si è tenuto ieri pomeriggio al Pecci. Giorgio, a te la linea, buongiorno.
Buongiorno a te Chiara, buongiorno agli ascoltatori. Sì, spesso si parla di Prato come di un posto che anticipa a volte i fenomeni, ed è vero anche in questo caso, nel senso che diciamo, questo osservatorio, che nasce anche da una rivista che si chiama Senza Filtro, che da oltre 10 anni si occupa di politiche del lavoro, di indagare le politiche del lavoro, cerca di fare un po' un compendio su che cosa lasciano le crisi dei distretti, soprattutto dal punto di vista sociale nei territori. La direttrice di questo approfondimento di Senza Filtro, di questa rivista, che si chiama Stefania Zolotti, ieri ha praticamente tirato le fila anche di questo studio compiuto a Prato e in altri territori poi a seguire, nelle Marche, nella Lombardia, in Campania, in posti che sono poi molto simili distrettualmente, appunto anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista di quello che le crisi lasciano in questi territori. Ecco, lei ha aperto, diciamo, le danze, ha condotto anche i giochi della discussione molto interessanti su questo tema, e lo ha fatto partendo proprio da quello che è un punto di vista che solitamente non viene affrontato, cioè spesso siamo abituati a vedere le crisi dal punto di vista finanziario, invece bisogna cercare di capire cosa succede nel territorio e cosa succede anche rispetto alla conformazione particolare di Prato e appunto alle sue comunità migranti. Quindi io, se tu sei d'accordo, lancerei subito il contributo appunto che abbiamo raccolto con Stefania Zolotti, la direttrice di Senza Filtro.
Certo, sentiamola, mandiamola in onda e poi la commentiamo insieme.
Molto spesso quando saltano questi distretti saltano dei meccanismi che sono visibili molto tempo prima. L'altra cosa importante da dire è che cos'è una crisi oggi. Noi assistiamo fondamentalmente a crisi finanziarie, quelle che ci vengono raccontate sono crisi finanziarie. Il lavoro purtroppo ha perso la sua dignità e le persone non sono più parte del processo della crisi. Quello che interessa molto spesso è una finanziarizzazione degli immobili. L'abbiamo visto con SGKN, l'abbiamo visto con la Whirlpool a Napoli, cosa che abbiamo seguito direttamente 4 anni fa. La cosa importante è capire quello che resta sul territorio, capire come si sono ricostruiti poi i meccanismi anche sociali, relazionali, di benessere, di inquinamento, di debito di suolo. Tutto questo tema qua in realtà non viene mai affrontato. Su Prato la cosa che mi ha stupito è che in realtà io ho scoperto esserci una grande connessione tra la cultura pratese e la cultura cinese. Quindi grazie al taglio che Massimo Bersan mi ha consentito di vedere, di avere in questo osservatorio, è un taglio antropologico. Capire quindi anche le connessioni sociali e culturali che molto spesso portano a innescare questi meccanismi che sono sia di crisi, sia di luoghi comuni, e molto spesso ne abbiamo raccontati nell'osservatorio perché ci sono tanti luoghi comuni sulla città, di cose che non si conoscono. Prato è stata raccontata veramente in maniera molto laterale rispetto a quello che solitamente si sa. Prato salta all'occhio sempre perché è la comunità cinese più grande d'Europa, ma in realtà non è conosciuta all'esterno. Abbiamo cercato di scandagliare le dinamiche anche sociali e relazionali, guardando anche i giovani pratesi che cosa fanno, se stanno invertendo una rotta, e sono giovani che non stanno più nelle aziende, nelle fabbriche delle famiglie, cominciano a studiare, a integrarsi, a cercare anche l'arte, e non è un caso che siamo al Pecci.
L'intervista a Stefania Zolotti ha risuonato, Giorgio, mi immagino mentre tu la stavi facendo, tanti sono i rimandi anche alle nostre finalità nel voler raccontare Prato andando oltre quelli che sono stereotipi e narrazioni consuete, sia dal punto di vista della composizione demografica sia dal punto di vista dell'economia fondata sull'abbigliamento e sul tessile, cambiare un po' anche la lente di ingrandimento per rendere la rappresentazione più aderente alla realtà.
Sì, hai detto una cosa fondamentale, a volte cambiare il punto di osservazione, il livello di osservazione di una stessa cosa, questo accade anche nel giornalismo, ci permette di vedere non solo altre cose, ma ci permette di cominciare, diciamo, ad usare nuovi vocabolari e anche nuove relazioni, ed è un po' questo quello che voleva suggerire anche Zolotti con il suo approfondimento, con il suo studio. Zolotti che a questo proposito cita esattamente, insomma, Massimo Bressan, che oltre ad essere il presidente della Fondazione Metastasio e del teatro che tutti conoscono, appunto pratese, è anche un antropologo, diciamo, che da tempo si spende per studiare il territorio e la società in questo modo, e che evidenzia, secondo me, nella maniera più schietta di tutti, diciamo, anche i suoi colleghi della classe dirigente magari pratese, in maniera più diciamo così anche esplicita, quello che è un po' il vero non detto, cioè che cosa succede? Che non c'è solo una narrazione del passato, ma c'è anche una narrazione del contemporaneo e del futuro, e che spesso magari la politica o la classe dirigente non riesce a vedere questo. Bressan, che tra poco sentiremo con il tuo accordo, ha anche, diciamo così, individuato quale potrebbe essere il vero vulnus, ovvero il fatto che questa forte presenza migratoria, soprattutto degli orientali, questa forte presenza economica in questo momento di crisi e di cambiamento del distretto della moda, non viene rappresentata dall'angolo di osservazione proprio orientale, perché probabilmente non c'è una partecipazione alla vita civile, al voto anche di quella comunità. Quindi, se sei d'accordo, io manderei anche proprio il contributo di Massimo Bressan su questo punto.
Certo, prego alla regia.
I livelli di natalità delle popolazioni immigrate è ormai analogo a quello della popolazione italiana, ed ha avuto un calo incredibile, soprattutto nella componente cinese. Quindi, diciamo, ci sono comportamenti ormai che riguardano la natalità che coinvolgono tutta la popolazione, italiani e stranieri. Quindi esiste un problema di riproduzione della forza lavoro, diciamola brutalmente anche in questo modo, e che non viene più compensato dalla componente straniera. Questo un aspetto. Un altro aspetto importante di questo momento storico, diciamo, dell'area pratese, del distretto e così via, riguarda il fatto che ormai da qualche anno è consolidato il fatto che l'abbigliamento è la prima industria della città. Lo era già per lavoratori, lo era per imprese, ma lo è per export, per valore dell'export. Quindi, diciamo, per valori oggettivi, come dire, tracciati fiscalmente, economicamente. Questo concetto, e qui magari si innesta ancora un argomento culturale, non è così recepito per vari motivi da un lato dall'opinione pubblica e anche dalla politica locale, e questo invece che rimane, diciamo, ancorata a un passato molto importante che peraltro è tuttora vivo, diciamo. Se solo pensiamo all'export, Prato ha un export che ammonta a circa 3 miliardi di euro l'anno, 1,100 è abbigliamento, ma 1 miliardo circa è un export del tessile, quindi, diciamo, è un settore che non è scomparso, tutt'altro.
Però... È una miopia, secondo lei, Presidente, questo? Glielo chiedo, se interrompendola, è una miopia oppure è proprio un guardare da un'altra parte rispetto al futuro? Cosa produce questo sguardo non percepito?
C'è un problema nella classe dirigente di questo periodo, cioè, che è anche dovuto al fatto che, essendo l'abbigliamento in larga maggioranza condotto da imprenditori di nazionalità cinese, e i residenti cinesi in larghissima parte non votano, quindi non sono così coinvolti nelle dinamiche politiche mentre lo sono fortemente in quelle economiche, esiste, diciamo, questo combinato che crea una situazione di miopia intenzionale.
E questo era appunto Massimo Bressan, nella sua veste anche di antropologo e presidente di Iris, oltre che presidente della Fondazione Metastagio. Tra gli interventi ieri durante il dibattito che ha seguito il nostro Giorgio Bernardini, anche Luca Toscano, esponente di riferimento dei Sud-Cobas. Sud-Cobas che sono stati il motore sindacale di questi mesi di rappresentanza che si è riappropriata dei diritti e anche dei bisogni dei cittadini sfruttati, no? Nel, diciamo, questo mondo sottosopra che sta emergendo sempre di più rispetto alle crisi aziendali che riguardano il territorio pratese e non solo, anche i grandi brand. E Giorgio, ne stiamo parlando in un giorno quanto mai importante, perché come abbiamo annunciato anche con te, oggi si terrà il tavolo indetto dalla provincia di filiera con quei brand che hanno aderito a partecipare, ma soprattutto ponendo sul tavolo la necessità di soluzioni condivise andando oltre le singole vertenze sul territorio.
Sì, un giorno fondamentale, come stavi sottolineando, sicuramente dal punto di vista simbolico dirimente, molto importante, perché poco dopo le 13 si riuniranno in questo tavolo che nasce, lo ricordiamo, dalla vertenza di Alba SRL, quella ditta di Montemurlo dove a luglio, ricorderete, in molti sono stati picchiati alcuni operai durante un picchetto. La procura ha aperto un'inchiesta su questo. Ebbene, in quel tavolo di filiera in questo momento c'è una novità, cioè si siede anche per la prima volta un brand, uno dei committenti padri, diciamo, a monte della filiera, quindi proprio un marchio, una griff. In questo caso si chiama Canadian, non è poi così famoso, diciamo così, alle orecchie delle persone, ma sicuramente è un gruppo importante. Non ci sono ancora tutti i brand che davano diciamo il lavoro principalmente tramite poi gli intermediari che sono i lanifici pratesi ad Alba, però è importante ed è un simbolo di qualcosa che cambia al di là della retorica delle crisi, visto che stiamo parlando di crisi di distretto, cioè quella sulle diciamo difficoltà e sulle opportunità. C'è sicuramente diciamo la situazione di cambiamento che viene esplicitata anche in questa maniera, con dei tavoli dove partecipano per dagli operai che aspettano, lo ricordiamo ancora, lo stipendio da molti mesi, fino ai brand, appunto in questo caso, anche se solo un brand, e magari altri vengono chiamati diciamo alla corresponsabilità. A questo proposito, Chiara, volevo anche dirti che appunto c'è un punto di vista a proposito di livelli di osservazione della crisi anche da parte di Luca Toscano, che ha condotto in questi ultimi 7 anni questa battaglia in prima fila, ed è il punto di vista di chi dice: attenzione, le crisi non sono solamente peggiorative dal punto di vista delle persone, visto che abbiamo aperto con Stefania Zelotti che parlava del tessuto, appunto, che lasciano le crisi sul territorio, tessuto umano. Ebbene, Luca Toscano invece ci ricorda che in realtà c'è anche un lato di miglioramento in questa crisi della moda, e lui insomma lo esprime in questa maniera, se la regia vuole mandare il contributo.
E allora, grazie Giorgio, grazie per questo focus che ci hai dato modo di approfondire rispetto a questo percorso che parte da Prato, dicevamo, distretto vedute, crisi di impresa e debiti sul territorio. Con Giorgio Bernardini ci risentiremo poi nel corso della giornata con aggiornamenti, anche altre notizie dal territorio, non solo pratese. Mandiamo Luca Toscano, referente del Sud Cobas, questo estratto dell'intervista realizzata al Centro Pecci.
Noi abbiamo iniziato questa attività in un settore che era in crisi e che è ancora in crisi, che è quello della moda, dell'abbigliamento, e quindi anche questo distretto. Eppure, contro ogni, diciamo, determinismo, no, a cui siamo formati, questi ultimi anni, grazie agli scioperi e alle lotte, sono stati anni in cui la condizione dei lavoratori è migliorata. Cioè siamo abituati a pensare, no, crisi, peggioramento delle condizioni, in realtà non è quello che è accaduto, perché la variabile che ha scombussolato tutto è stata proprio l'emergere di questi lavoratori che non hanno iniziato ad essere sfruttati con l'inizio della crisi, ma almeno 20 anni prima hanno iniziato a essere gli schiavi di questo tipo di economia. E la sindacalizzazione ha portato, siamo forse l'unico distretto che ha quasi raddoppiato i salari nelle condizioni ancora intollerabili di sfruttamento. Però io ci tengo sempre a ricordarlo, quando noi abbiamo parlato con i primi lavoratori di questo distretto, quando abbiamo iniziato la nostra presindacalizzazione, le 12 ore al giorno venivano fatte per 800 euro a nero. Oggi questa è una condizione archiviata. La strada è ancora lunga, è ancora lunghissima. però in questo distretto sta succedendo qualcosa di positivo. È un distretto in movimento, è un distretto dove i lavoratori sono in movimento, e forse noi ne siamo convinti, un futuro migliore lo possono scrivere i lavoratori, e crediamo che lo scriveranno.
E dunque questa è la sintesi di un'occasione particolarmente importante per il nostro territorio, ma non solo. L'Osservatorio 2025 delle crisi aziendali, distretto vedute, crisi di impresa e debiti sul territorio, pubblicato da Senza Filtro, ha visto appunto la collaborazione del Centro Pecci per quanto riguarda il tessuto pratese, ma poi svilupperà un dibattito pubblico nazionale anche in Lombardia, Marche, Veneto, Puglia, Campania e Basilicata, speciale che potete ascoltare anche in podcast sul nostro sito controradio.it. Sono le 9:20 minuti, termina qui la nostra newsline oggi, la facciamo terminare così come è iniziata, con un appello di cronaca, perché proseguono le ricerche a tappeto per una giovane scomparsa nella zona di Siena, scomparsa Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d'Arbia, ne hanno dato notizia sui social i genitori, è sparita ormai da oltre 24 ore, i particolari anche i riferimenti, alta circa 1,55, capelli corti e neri, lavora nella biblioteca comunale di Monteroni d'Arbia, riferimenti che trovate e foto anche sul nostro sito controradio.it. L'informazione regionale tornerà con aggiornamenti e cronaca e dirette alle 12:45 dalla redazione di Controradio. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Fermati, stai ascoltando Controradio.
Make it all so very search for in this place. Gateway to the city, night sky shines on your face. A lady lost in nowhere but her stare. Leaves the world her life just got somewhere. And she said, Mama, it's a hard life now you're gone.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
Pechino conferma di aver raggiunto un'intesa con gli Stati Uniti sulle questioni economiche e commerciali. I due paesi hanno raggiunto un consenso sulla risoluzione delle questioni economiche, ha dichiarato Xi Jinping in persona all'agenzia Xinhua, che ha però...